Today represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات.
Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Intelligenza artificiale. Geoffrey Hinton si pente della sua invenzione e abbandona Google. Me ne sono andato per poter parlare dei suoi pericoli, lo speciale di Esteri. Spagna, siccità e caldo record, 39 gradi a Siviglia e Cordoba. In Andalusia migliaia di persone in processione per il ritorno della pioggia. Intanto la maggior parte degli europei a favore di un'azione forte per fare fronte al riscaldamento globale, ma non vogliono cambiare il loro stile di vita, da un sondaggio di YouGov effettuato in 7 paesi. Stati Uniti, il governo federale a rischio default, Joe Biden convoca una riunione con i leader repubblicani per alzare il tetto del debito. Rights Now, domani inizia a Milano il Festival dei diritti umani, la prima giornata segnata dall'intervento della ministra spagnola del lavoro, Yolanda Díaz. Sarajevo, tra il presente e il passato tragico, il reportage di Esteri, oggi, la prima puntata. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie dal Sudan. L'esercito e i paramilitari hanno concordato in linea di principio una tregua di 7 giorni a partire dal 4 maggio. Lo riporta l'emittente Al-Arabiya citando una dichiarazione rilasciata oggi dal Ministero degli Esteri del Sud Sudan. Il Sud Sudan fa parte dei paesi che stanno mediando in questo conflitto. Secondo l'ONU sono oltre 330.000 gli sfollati a causa dei combattimenti, più di 100.000 persone sono fuggite invece verso i paesi vicini, sempre secondo l'ONU. L'amministrazione Biden ha in programma di inviare altri 1.500 soldati in servizio attivo al confine col Messico per aiutare la polizia di frontiera a fermare i migranti in cerca di asilo, lo scrive Politico, citando 3 dirigenti americani. La mossa arriva in vista della scadenza dell'11 maggio del titolo 42, la legge che consente agli Stati Uniti di negare asilo e richieste di migrazione per motivi di salute pubblica, in questo caso il Covid, una circostanza che potrebbe aumentare i flussi migratori. In Ungheria la Presidente della Repubblica Katalin Novak ha concesso la grazia a un noto terrorista dell'estrema destra. Si tratta di Gheorghi Budayazi, capo del gruppo Umnia, che tra il 2006 e il 2009 commise diversi atti di terrorismo, anche attentati con esplosivo e aggressioni contro politici di sinistra, allo scopo di provocare una rivolta contro il governo socialista che guidava il paese all'epoca.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Geoffrey Hinton è considerato il padrino dell'intelligenza artificiale. Ha lasciato il suo ruolo in Google, ha detto, per poter parlare liberamente dei rischi. Me ne sono andato per poter parlare di questi rischi, ha twittato. Hinton ha lavorato presso Google per circa 10 anni sugli sforzi per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale del gigante tecnologico, ma da allora ha iniziato a nutrire preoccupazioni per la tecnologia e il suo ruolo nel farla progredire. Sentiamo Martina Stefanoni.
Davanti al lancio della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, il suo inventore, Robert Oppenheimer, disse: «I fisici hanno conosciuto il peccato». Solo qualche giorno prima, durante un test, guardando il frutto del suo lavoro all'opera, citò un testo epico indù, la Bhagavad Gita, e disse: «Sono diventato morte, il distruttore di mondi». L'inventore dell'arma più devastante mai inventata vedeva i rischi e si pentiva. La storia di Oppenheimer non è paragonabile con quella di Geoffrey Hinton, considerato il padrino dell'intelligenza artificiale, che ha annunciato di aver lasciato Google per poter parlare liberamente dei rischi di quest'ultima, ma rende bene l'idea di cos'è l'intelligenza artificiale e soprattutto cosa potrà essere. Anche Hinton, come Oppenheimer, ha guardato la sua creazione e si è spaventato. Mi consolo con la solita scusa: se non l'avessi fatto io, l'avrebbe fatto qualcun altro, ha detto al New York Times annunciando le sue dimissioni.
The issue is now that we've discovered it works better than we expected a few years ago, what do we do to mitigate the long-term risks of things more intelligent than us taking control?
Ora che abbiamo scoperto che funziona meglio di quanto pensassimo, cosa possiamo fare per ridurre i rischi sul lungo periodo? Ha detto Hinton durante un'intervista con la BBC. Hinton ha 75 anni, oltre ad essere un informatico, è anche uno psicologo cognitivo e la sua ricerca pionieristica sulle reti neurali e il deep learning ha aperto la strada per gli attuali sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT. Ora dice: il futuro dell'intelligenza artificiale lo spaventa enormemente. In questo momento non sono più intelligenti di noi, ma penso che presto lo saranno, ha detto alla BBC. Che cosa la preoccupa di più degli usi di questa tecnologia? Gli chiede la giornalista.
Being able to produce lots of text automatically, so you can get lots of very effective spam bots, it'll allow authoritarian leaders to manipulate their electorates, things like that.
Sarà in grado di creare bot sempre più efficaci e in mano ai leader autoritari permetterà loro di manipolare gli elettori, spiega Hinton. Sul New York Times aveva parlato di persone cattive che avrebbero usato l'intelligenza artificiale per fare cose cattive. Parlando con l'emittente britannica ha aggiunto: pensiamo allo scenario peggiore. Immaginiamo una persona come Vladimir Putin che decide di utilizzare i robot per raggiungere i suoi obiettivi, come ottenere più potere. Il punto centrale, che sembra raccogliere le preoccupazioni di Hinton, è il tipo di intelligenza di cui dispone questa tecnologia. Un'intelligenza in grado di imparare molto più velocemente di quella umana e molto di più anche a livello di quantità. Al momento l'IA è in grado di fare solo ragionamenti semplici, spiega, ma dato il ritmo dei progressi ci aspettiamo che le cose migliorino abbastanza velocemente, quindi dobbiamo preoccuparci. Le chat come ChatGPT, anche se sono la parte più popolare al momento dell'intelligenza artificiale, rappresentano solo un aspetto di questa. L'IA è dietro gli algoritmi che insegnano alle piattaforme di streaming come consigliarci cosa guardare dopo una serie TV, può filtrare le domande di lavoro che arrivano ad un'azienda e può addirittura fare diagnosi mediche. Ad un'intelligenza di questo tipo si può insegnare ogni genere di cosa. Può rappresentare un grande vantaggio e porterà enormi progressi, ma se persa di vista può essere molto pericolosa. Dietro a queste invenzioni ci sono sempre gli uomini, ma quando queste superano i loro creatori, quando iniziano a sfuggire di mano alle intelligenze biologiche che li hanno inventati, il rischio è che sia troppo tardi. Il treno però è partito ed è lanciato a grande velocità. Fermarlo ormai è impossibile, ma è importante assicurarsi che i binari su cui corre siano sempre sotto il nostro controllo.
Adesso il commento di Marco Schiaffino nell'intervista di Alessandro Principe.
Hinton è una figura di spicco nel mondo dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e queste sue dichiarazioni arrivano tra l'altro qualche settimana dopo quella famosa lettera aperta firmata da molti personaggi del mondo dell'high-tech che avevano chiesto una moratoria di 6 mesi, quindi di bloccare lo sviluppo per 6 mesi dell'intelligenza artificiale. Beh, diciamo che l'allarme lanciato da Hinton è molto simile, cioè il riferimento è al fatto che l'intelligenza artificiale in questo momento è quella che in gergo viene chiamata una black box, cioè una scatola chiusa di cui nemmeno gli sviluppatori sanno più nulla, perché ormai gli algoritmi di intelligenza artificiale si addestrano da soli, evolvono da soli, e quindi è anche difficile capire in quale direzione stia andando questo miglioramento. Diciamo che quello che si capisce è che gli algoritmi diventano sempre più, tra virgolette, intelligenti, ma forse dovremmo dire potenti, ma non si capisce come. E questo può rappresentare un problema, proprio come ha evidenziato Hinton in questa intervista.
Dall'Europa, dalla Commissione Europea, ha parlato subito dopo Paolo Gentiloni, il commissario europeo, che ha fatto riferimento alle norme che l'Europa sta preparando. Dice Gentiloni, appunto, dobbiamo lavorare a regole del gioco efficaci, ci sono grandi potenzialità ma anche rischi. Ecco, come si sta attrezzando l'Europa su questo tema che ormai, insomma, è evidente che sarà uno dei temi forti dei prossimi anni?
Devo dire che l'Unione Europea è partita con largo anticipo per normare l'uso dell'intelligenza artificiale. Qual è il problema? Che l'ha fatto con troppo anticipo. Allora, si sta lavorando a un provvedimento che si chiama AI Act, è ancora in corso d'opera. Il problema è che io ho dato una prima occhiata al testo e è stato sviluppato prima che arrivassero i vari ChatGPT, Jasper, diciamo tutti questi chatbot rivolti al pubblico più generale. Quindi la normativa ha un approccio, diciamo, orientato come al solito alla tutela del consumatore. Si guarda molto alla privacy, alla tutela dei dati che vengono elaborati dagli algoritmi, e poco invece all'impatto sociale. Questo però è un limite del fatto che è stata pensata in un momento in cui l'intelligenza artificiale, e soprattutto l'intelligenza artificiale generativa, non aveva questa disponibilità. Quindi dovranno rivedere necessariamente questo provvedimento e secondo me cambiarne proprio l'impostazione, perché in realtà l'intelligenza artificiale potrà avere degli impatti che andranno molto oltre eventuali violazioni della privacy, ma potranno avere un impatto a livello sociale, a livello anche di orientamento dell'opinione pubblica, quindi qualcosa di cui si dovrà tener conto e fare una valutazione molto molto attenta.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Spagna, migliaia di persone in Andalusia hanno organizzato una processione questo fine settimana per il ritorno della pioggia. Non succedeva dal 1949, questo dimostra la gravità della situazione. A causa del riscaldamento globale, la Spagna ha registrato temperature record in aprile e all'inizio di questo mese. Giulio Maria Piantadosi.
39 gradi a Cordoba e Siviglia, 30 a Madrid, 32 a Saragozza. Solo a Barcellona fa un po' più fresco, ma in Catalogna non piove dai primi di marzo. La Spagna sta vivendo un'ondata di calore eccezionale, con temperature di 15 gradi superiori alla media, più proprie di agosto che di aprile.
Però è altamente probabile che si batan varios records di temperature altas.
È probabile che vengano battuti alcuni record storici, una situazione veramente anomala per un mese di aprile che dovrebbe essere piuttosto fresco e soprattutto con precipitazioni generose, così Cayetano Torres dell'Agenzia Meteorologica Spagnola riassume la situazione della penisola iberica. In Spagna le ondate di calore sono sempre più frequenti ed anomale, come quella dell'estate scorsa che durò più di 40 giorni con temperature fuori della media, ma non si erano mai viste in piena primavera. Si tratta di perturbazioni legate al cambio climatico che stanno trasformando la Spagna nella regione europea dove il processo di desertificazione è più avanzato ed aggressivo. Le alte temperature infatti favoriscono l'evaporazione dell'acqua, aggravando il problema della scarsità di risorse idriche. Febbraio, marzo e aprile sono stati particolarmente secchi, con pochissime piogge e caduto appena il 25% delle precipitazioni medie stagionali.
Claro, se non llueve podríamos quedarnos sin agua y tener que abandonar los cultivos.
E la siccità si è fatta sentire non solo in Andalusia, ma anche in Catalogna, una regione con un clima simile a quello dell'Italia centrale. A rischio non ci sono solo i raccolti della prossima stagione, ma l'intero modello agricolo spagnolo, che si basa su coltivazioni in serre di frutta e verdura che richiedono una grande apportazione d'acqua. E in città è scattato l'allarme per i lavoratori dei cantieri e per gli anziani, ma anche nelle scuole.
Recomendiamo che, se è possibile, vengano con roba holgada.
Nelle classi, infatti, i condizionatori sono quasi inesistenti. Questa ondata di calore è stata accompagnata anche dalla presenza del vento e quindi da un aumento del rischio di incendi. E anche qui la Spagna registra la maggior superficie boschiva distrutta dell'Unione Europea.
pues que vamos a tener una anomalía de temperatura del orden de 2 grados, hasta 2 grados, lo cual es muchísimo, es bastante para una
temperatura. Nei prossimi giorni le temperature dovrebbero abbassarsi, ma rimarranno comunque di 2 gradi superiori alla media, secondo l'Agenzia Meteorologica Spagnola. Ma questa eccezionale ondata di calore è un avviso sul futuro della penisola iberica, che dovrà abituarsi a vivere con sempre meno acqua.
Y que tengamos que acostumbrarnos a esta falta de agua pues cada vez más.
Gli europei sono ben consapevoli che questi fenomeni estremi sono dovuti ai cambiamenti, al cambiamento climatico e che quindi bisogna fare qualcosa per invertire questa tendenza, ma senza fare grossi sacrifici. Sentiamo Ludovica Brognoli.
Sebbene molti cittadini europei si dicano allarmati per la crisi climatica, un sondaggio condotto da YouGov testimonia che la maggior parte delle persone è disposta a cambiare le proprie abitudini solo se il loro stile di vita non viene esageratamente influenzato. Il sondaggio portato avanti in Gran Bretagna, Francia, Germania, Danimarca, Svezia, Spagna e Italia dimostra infatti che la maggior parte degli intervistati pensa che la crisi sia un problema serio e che tutti i paesi dovrebbero lavorare insieme per combatterla attraverso delle azioni individuali virtuose. I provvedimenti che non richiedono delle forti restrizioni nella vita quotidiana sono i più popolari. In Spagna e in Germania in molti sostengono i programmi governativi che prevedono di piantare più alberi. In Svezia e in Spagna tra il 60 e il 75% delle persone supporterebbero poi delle politiche volte a ridurre l'utilizzo della plastica. Anche la diminuzione relativa del consumo di carne e di latticini trova un riscontro positivo, soprattutto in Italia, in cui il 43% delle persone intervistate risulta favorevole, mentre in Spagna l'86% sostiene le proposte di sussidio per rendere le proprie abitazioni più sostenibili. L'assenso però cala quando si tratta di comprare dei vestiti di seconda mano, di eliminare la carne dalla propria dieta in modo definitivo e soprattutto se si impongono delle tasse ai combustibili fossili. In questo caso l'assenso scende in tutti i paesi drasticamente, tranne che in Spagna e in Italia.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso il diario americano, Roberto Festa.
Inizia un mese che a Washington sarà di battaglia dura e senza esclusione di colpi. Joe Biden ha invitato alla Casa Bianca i quattro principali leader del Congresso per discutere della questione del budget e dell'innalzamento del debito. Si tratta del repubblicano Kevin McCarthy e del democratico Hakeem Jeffries per la Camera, del democratico Chuck Schumer e del repubblicano Mitch McConnell per il Senato. L'invito riguarda i quattro, ma è evidente che il vero confronto sarà tra Biden e il leader repubblicano della Camera, McCarthy. Proprio i repubblicani della Camera la scorsa settimana hanno votato una misura che dà il via libera all'innalzamento del tetto del debito, unendo però tagli significativi alla spesa sociale, in particolare alla sanità, ciò che Biden ha già detto di non poter accettare. L'invito di Biden alla Casa Bianca è comunque senza dubbio motivato dalla lettera che la segretaria al Tesoro Janet Yellen ha mandato ieri alla Camera, in cui dice, senza tanti giri di parole, che se il Congresso non innalza il tetto al debito presto, prestissimo, il governo federale comincerà a non essere più in grado di tenere fede ai suoi impegni finanziari, quindi pagare stipendi, servizi, pensioni, ecco, non sarà più in grado di farlo a partire dal 1 giugno. Sinora il confronto sulla questione del debito si era mantenuto a livelli di scaramuccia politica. Fissare una data, 1 giugno, come ha fatto la Yellen, ha invece dato il senso dell'urgenza del problema, tant'è vero che i mercati hanno reagito con una certa preoccupazione. Meno di un mese, quindi, gli Stati Uniti potrebbero iniziare la loro discesa verso il default. C'è quindi poco tempo, pochissimo tempo per trovare un accordo, soprattutto se si guarda l'agenda dei protagonisti in campo. Allora, la Camera è attualmente chiusa fino al 9 maggio e Kevin McCarthy sta guidando una delegazione di deputati in Israele. Il 9 maggio ci dovrebbe essere l'incontro alla Casa Bianca, ma dopo una settimana Joe Biden parte per il G7 in Giappone. Quando Biden torna, ci saranno solo un paio di giorni prima che la Camera chiuda di nuovo per il Memorial Day. Restano dunque poco più di 10 giorni, non solo per trovare un accordo, ma perché quell'accordo venga approvato da Camera e Senato. È vero che sulla questione del debito l'intesa nel passato è stata spesso raggiunta in extremis. In questo caso, però, i tempi appaiono davvero strettissimi, tali da rendere problematico persino questo accordo, persino questa intesa in extremis. Anche perché le posizioni al momento appaiono inconciliabili. I repubblicani dicono che sono sì pronti ad alzare il tetto del debito, però in cambio, solo in cambio dei tagli alla spesa sociale. Biden risponde che non se ne parla proprio. Biden spiega che innalzare il tetto al debito è un obbligo del Congresso, che così è sempre stato nel passato e che quindi è immorale ricattare l'America con lo spettro del default per ottenere dei vantaggi politici come starebbero facendo i repubblicani. Di cui appunto lo stallo. Sullo sfondo ovviamente c'è la partenza della campagna elettorale per le presidenziali 2024. Biden non può far partire la sua campagna elettorale con concessioni ai repubblicani, in particolare proprio su Italia e lo Stato sociale. I repubblicani cercano invece di far apparire il presidente debole, vulnerabile. Il tiro alla corda quindi è iniziato, l'esito al momento è imprevedibile.
Bosnia-Erzegovina tra presente e passato tragico, il reportage di Esteri inizia da Sarajevo, oggi la prima puntata. Sentiamo Chiara Vitali.
Sevdalinka, questa è la musica popolare bosniaca. A note profonde e malinconiche, si può incontrare in alcuni locali di Sarajevo. È una melodia che colpisce, piano, così come fa tutta questa città. Chi arriva via terra vede apparire Sarajevo tra il verde delle montagne. Prima edifici in stile sovietico, poi qualche grattacielo, poi molti minareti e campanili. Ci si passa in mezzo fino ad arrivare al centro storico e alla piazzetta principale, con i tavolini per il caffè, le bancarelle e i piccioni. Oggi a Sarajevo abitano tra le 275 e le 300.000 persone. Prima della guerra degli anni 90 erano molte di più. Si calcola che tutta la Bosnia-Erzegovina abbia perso un quinto dei suoi abitanti direttamente per il conflitto o per le migrazioni. Un modo per guardare questa città è salire in alto. Si parte a piedi dal centro storico e dopo 20 minuti di salita si arriva a un punto panoramico. Lì si abbraccia tutto con gli occhi. La città è incuneata tra le montagne, appoggiata a valle come in una culla e attraversata dal fiume. Si chiarisce il significato della parola assedio. Nel 1992 tutte quelle montagne, che erano sempre state familiari, diventano nemiche. Da lì gli aggressori sparano. Nel panorama risalta anche una macchia bianca. Sono centinaia di tombe, collegate da vialetti dove si può camminare. Qui i cimiteri sono in mezzo alle case, non ci sono muri o alberi. Su alcune tombe si leggono date come nascita 1908, morte 1993. Significa avere vissuto 3 guerre in una vita sola. Per tanti la data di decesso corrisponde agli anni dell'assedio. Le domande arrivano spontanee. Come si viveva durante la guerra? Come si è riusciti ad andare avanti? Chi ne ha tratto vantaggio? Ma le risposte sono complesse. Qui le storie personali si affiancano alle verità storiche, a volte si confermano, altre si contraddicono. Ci vuole tempo per ascoltare, non si può capire tutto subito. Quando il sole tramonta, Sarajevo si accende, dall'alto è una distesa di piccole luci. La città tutta suscita il desiderio di restare di più, di capire ancora qualcosa. A Sarajevo si corre però un rischio grande, soprattutto se si arriva come turisti. Guardare solo al passato, dimenticare che la città continua a vivere, oggi, e ha problemi nuovi da affrontare. Chi ama questa terra denuncia la mancanza di una narrazione del post-guerra, come Zia Gafic, fotografo. Per lui la pace esiste sulla carta, ma non si può parlare ancora di riconciliazione.
Per ogni cambiamento ci vuole tanto tempo. Dopo le situazioni estreme e le esperienze estreme come la guerra, ovviamente ci vuole tanto. Nel senso storico, 30 anni nella vita di una persona è tanto, però nella vita e esistenza di un paese è niente. Alla fine abbiamo 2% della popolazione che controllano il resto del paese e delle ricchezze, e quindi è quello che sta succedendo anche qua.
Oggi a Sarajevo il tasso di disoccupazione è al 45%, i giovani emigrano, la corruzione è presente a tutti i livelli governativi, la sanità funziona solo per chi è ricco e può pagare, i servizi sociali dipendono dalla buona volontà dei responsabili locali. Chi è al potere continua a puntare sulle divisioni etniche per distogliere l'attenzione dai problemi reali della città. Molta gente fatica ad arrivare a fine mese e non ha certamente le forze per occuparsi di futuro. Ecco, il futuro si può invece cercare sui volti di chi potrebbe andarsene e decide di rimanere. Degli attivisti che ogni giorno agiscono per unire le persone, di chi porta avanti un'attività imprenditoriale, nonostante tutto sia difficile, di chi usa l'arte per rielaborare traumi o tracciare nuove strade. Nella prossima puntata di questo reportage guarderemo a Sarajevo da un altro punto di vista: risorse naturali, cura ambientale, rifiuti, fiumi. Sentiremo la voce di un attivista che sta dedicando la sua vita a proteggere le risorse naturali, una delle ricchezze più preziose per la Bosnia-Erzegovina.
Infine, il Festival dei diritti umani qui a Milano. La prima giornata sarà segnata dall'intervento della ministra spagnola del lavoro Yolanda Díaz. Prima di sentire il direttore del Festival Danilo Di Biasio, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Se gli anni 70 sono stati considerati anni di piombo, quelli che viviamo oggi di che cosa sono fatti? Sono fatti del veleno spruzzato sulle ragazze iraniane, della siccità dei fiumi, dei microchip che indirizzano le nostre idee. Ecco spiegato il titolo del prossimo Festival dei diritti umani, Rights Now, diritti ora, perché ce n'è bisogno adesso. Oggi paga elettoralmente aiutare i privilegiati, sottrarre i diritti. Fare un festival per i diritti umani significa andare controcorrente, proprio come fa questa donna.
Estos derechos, los derechos LGTBI, los derechos feministas, los derechos de las personas migrantes, los derechos ecológicos, son el mejor indicador de la salud democrática de nuestros países.
Lei è la ministra del lavoro spagnola Yolanda Díaz, capace di leggi innovative e coraggiose a favore dei lavoratori. Il suo ragionamento lo sentirete domani, 3 maggio, alle 18:30, con lei anche Clara Mattei, che ha fatto discutere il mondo accademico con il suo libro Operazione Austerità, e con Francesca Coin, che sta studiando il fenomeno delle grandi dimissioni.
اصلا تو به چه اجازه ای جای منم تصمیم گرفتی؟
تصمیم نگرفتم.
تصمیم گرفتی که اینا اومدن اینجا دیگه. مسئولیتشو میتونی قبول کنی؟
آره من مسئولیتشو.
Queste sono le atmosfere di Tafarda, film iraniano di Ali Asghari, che si potrà vedere dalle 20:30 di domani. Una storia apparentemente minima, ma di più non è permesso a Teheran, in cui ritracciamo le ragioni della rivolta delle donne iraniane. Una visione che ripropone la domanda: cosa possiamo fare noi per chi non ha diritti? Beh, noi una risposta ce l'abbiamo: un festival.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.